Buongiorno e benvenuti a voi che sapete da Davide Fersini
e Giovanni Conti.
Allora, il tema di quest'oggi, ve lo abbiamo già annunciato questa mattina nell'ambito di Capriccio, è un tema piuttosto sfiziosetto, diciamo. L'avvenenza, ossia quanto conta la bellezza per fare carriera nel mondo della musica. Lo vediamo sempre più spesso, le copertine dei giornali e dei dischi, ma anche i palcoscenici sono sempre più popolati di belli uomini, belle donne. E insomma, ci si chiede, ma esistono solo loro oppure è cambiato il mondo? Che cosa sta succedendo nella classica? E allora ne parliamo per discutere di questo argomento e per approfondirlo in maniera ovviamente più seria di come ve l'ho presentato. Abbiamo convocato a questo desco anche Anna Menichetti, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti voi.
E Carla Moreni, buongiorno Carla.
Buongiorno a voi, grazie.
Due bellezze in assoluto. Carla Moreni e Anna Menichetti, lasciatemelo dire, ci trasmettono la loro bellezza interiore quando ci raccontano la musica e Vero. Io testimonio quella esteriore.
E allora è giusto che partiamo da qui, perché siamo due uomini da questa parte del tavolo e ci sono due donne al telefono. E io vorrei proprio iniziare da Anna Menichetti, se ti va bene. Oggi, sempre di più, la cosa vale sia per gli uomini che per le donne. Un tempo si diceva la bellissima Anna Moffo, si parlava delle donne, del canto, ma oggi si deve anche parlare degli uomini, della necessità che anche loro siano belli. È corretto?
Sì, dunque, io sono curiosissima poi di ascoltare Carla, perché devo dire, mi diverte l'idea anche che anche Carla possa dire la sua. Dunque, allora, che il mondo sia cambiato, su questo non c'è alcun dubbio. Nel senso che la bellezza, cioè, è un mondo fatto di immagine e quindi la bellezza conta tantissimo. Sì, è vero, l'Anna Moffo, però poi alla fine era considerata appunto più una televisiva che non altro, no? Certo. Le critiche le arrivavano, anzi chi andava in televisione, Ricciarelli, Fattesso, per esempio, chi andava in televisione, insomma, dava un po' fastidio, perché c'era un po' questa mentalità bacchettona, che la cultura, per essere colte bisogna, colte barra colti, non bisogna essere belli. Questo è stato, secondo me, un trend che è andato avanti per lungo tempo. Vorrei dire, ricordare, che forse quello che ha l'immagine, che ha fatto nascere l'immagine del musicista su tutte le copertine, rotocalchi, CD, eccetera, bisogna dare la bacchetta magica a Herbert von Karajan, perché fu lui a inventare l'immagine del fascino del musicista. Dopodiché si è scatenato l'ira di Dio. Oggi come oggi sembrerebbe bene, ma appunto io sono molto curiosa di sentire Carla, che, non lo so, la gamba lunga di Yuya Wang, la Valentina, bellissima, perché cioè chi può dir nulla, la Valentina Lisizia, sono eccellenti pianiste, ma anche delle gran belle donne. Beatrice Venezzi, direttrice d'orchestra, direttore d'orchestra, non mi piace direttrice, direttore d'orchestra. Io credo che oggi il consumismo ha fatto diventare necessaria la bellezza, cioè io appartengo ai tempi antichi, quando si vendevano i libri scolastici, chi vendeva i libri scolastici per l'inizio dell'anno riconosceva subito quelli del classico, del liceo classico, da quelli del liceo per dire linguistico, cioè quelle del liceo linguistico sono bellissime tutte, quelle del liceo classico sono brutte come la fame, io ho fatto il classico.
Beh, ma questo succedeva anche nei conservatori, ai tempi gloriosi, sì. Io da maschietto ricordo che le compagne non erano certo avvenenti come le studentesse di oggi, forse perché li guardavo anche con occhi diversi, ma comunque.
Allora, no, però è così. Sentiamo Carla.
Più volte, esattamente, evocata. Carla Moreni.
Allora, io vi racconto una storia perché è troppo divertente, poi è fresca fresca perché è di stamattina. Allora, mi telefona un collega, non posso svelare troppo perché sennò andiamo nell'intimità, e mi dice, ah, ho visto, ho letto che sei stata a Napoli, alla nuova Butterfly. Ho detto, beh certo, una nuova produzione di Ferza Nozpetek. Ma ho visto che hai apprezzato il nudo con cui si chiude il primo atto. Beh sì, certo, perché era realizzato in maniera talmente bella e devo dire anche talmente audace, perché io non ho mai visto a teatro un uomo e una donna completamente nudi che hanno un amplesso praticamente a un metro di distanza dalla bacchetta del direttore d'orchestra, quindi veramente un'audacia che forse si è permesso solo un regista di cinema, perché i registi di teatro hanno forse ancora un certo pudore, una certa, un certo timore, perché l'opera tutto sommato, il realismo estremo non l'ha ancora affrontato, e quindi se c'è un nudo comunque da lontano, e io ho subito chiesto nell'intervallo, dico, ma aveva il velatino lei, perché si usa, no, in genere fingere un nudo quando invece è un corpo finto, invece mi hanno assicurato che né lei, la meravigliosa Eugenia Muraveva, né lui, il meraviglioso, devo dire anche lui, lui molto pudicamente ha fatto un nudo di schiena, perché come insegna la statuaria classica, il nudo maschile è sempre meglio mostrarlo al lato B, lui, Seinir Pirgo, hanno figurato benissimo, e non era un nudo gratuito, perché tutto sommato stava a significare quella scena di nudo in primo piano, una rottura col mondo della tradizione di Butterfly, e quindi con quel mondo che da lì in avanti avremmo visto frantumato fino alla tragedia finale. Quindi non era un nudo così tanto per stupire il pubblico, per attirare i fischi, tra l'altro che non ci sono stati, perché era talmente credibile che il pubblico è scoppiato in un applauso. Un nudo, devo dire, lungo e poi chiuso appunto col classico chiusura di sipario, ma non era questo il pettegolezzo che vi volevo rivelare. Torniamo a Monti, allora il collega mi telefona e dice, hai visto? E io dico, beh sì, certo, mi è piaciuto. Ah sì, ho detto, ma essendo lui un collega uomo, e dico, ma cosa è, diciamo, abbastanza intenditore, uno di quelli che in genere firma le interviste a queste bellissime tutte, adesso avete già capito di chi sto parlando. E lui mi dice, sì sì, beh certo, beh non male l'amore aveva, però ti devo dire che ci sono poi andato a cena, e io già ridacchiava tra me e me, dicevo, ma insomma sto qui non se ne fa scappare una, e ci sono poi andato a cena e invece era una bozzicona qualunque. Io mi sono segnata il termine, perché bozzicona non l'avevo mai sentito. Bozzicona, che vuol dire? Cioè, io ho fatto una riflessione dopo, come dire, noi parliamo di bellezze che oggi riempiono i palcoscenici, ma non potremmo dire che queste donne o questi uomini, questa bellezza assoluta, in realtà è la bellezza dell'arte, la bellezza della musica, che trasforma delle persone sicuramente con che partono bene, ecco, però che vengono trasformate dalla bellezza dell'arte, del palcoscenico, e poi che una volta scendono, questa bellezza, questo fascino, in qualche modo lo lasciano dietro di sé. Ma rilancio a voi la domanda. Thank you.
Ecco, allora noi ripartiamo dalla provocazione che ci ha lanciato Carla Moreni, che diceva non è forse il palcoscenico che rende belli. Quelli che abbiamo sentito erano Yuja Wang e Andreas Ottenshamer nelle sei romanze senza parole, la sesta, Allegro commoto, di Mendelssohn, l'opera 85, in una trascrizione per clarinetto e pianoforte. Perché li abbiamo ascoltati? Perché questi invece sarebbero proprio la dimostrazione del contrario di quello che ha detto Carla, cioè questi due figurano sulle copertine della Deutsche Grammophon certamente perché sono bravissimi, lei è Yuja Wang e lui è il primo clarinetto dei Berliner Philharmonica, ma sicuramente anche per il loro aspetto fisico. Allora ritorniamo ad Anna Menichetti e la questione è questa: quanto è importante per la realizzazione artistica oggi l'avvenenza?
Io credo che sia importante perché mancano, io sono un po' cattivella, sì, però secondo me mancano molte più idee, ormai siamo consumati dal sesso, dalla visione, e allora sono un po' morte certe idee. Io credo che Carla si ricordi perfettamente la Lady Macbeth del Teatro alla Scala del 2007 con la regia di Jones. Lì non c'era nessuno che aveva bisogno di essere nudo nella scena della violenza, eppure era così potente, certamente la musica e anche gli atteggiamenti degli interpreti, che venivi toccato nella pancia in maniera molto forte. E io non l'ho vista quella di Napoli e non voglio fare la bacchettona se la gente si vuole spogliare o li fanno spogliare, insomma, per carità, va bene tutto, l'importante, come diceva Carla, è quella bellezza, no? Quella che conta, che mi sembra che sia un po' accorto, si è oggi un po' accorto di idee. E allora alla fine, per richiamare pubblico, per richiamare rumore, eccetera, eccetera, ci si attacca anche allo spacco della gonna di Yuja Wang, che lei è brava a prescindere.
Eh sì, questo è il punto.
Sì, infatti.
Dalla sua bellezza. Quindi questo voler a tutti i costi sottolineare l'idea di Karajan era, come dire, secondo me un'idea sana, nel senso che evviva, vediamo un po' che faccia hai. E comunque c'era questo alone di magia, no? di fascino, e qui non è questione di fascino, cioè alla fine la fanno diventare un po', cioè adesso se non sei una stangona con una coscia lunga 2 metri e già non suoni bene, e che vuol dire? Insomma, mi intimorisce un po' questo atteggiamento, ecco, mi intimorisce un po'.
Sì, e tornando anche al discorso di Carla, che ovviamente apprezzo molto e vorrei che fosse sempre così, ma questa trasfigurazione che lei in qualche modo annunciava, allora varrebbe anche per chi bello non è, insomma, per dirlo in soldoni. E purtroppo non è così. Vostra gloire de risuone, ne mostra certo si il dossier. Il contoplo race trocea, se bien les orime, se rion le fait me, dans les sons et dans la foge, oublie l'ordre métal, oublie l'ordre métal. Et s'attaque à lui les balles, à lui les balles, et s'attaque à lui les balles.
E a proposito di belli, eccolo qua, Erwin Schrott nel Faust di Gounod, Le Vaudor con la Orff Radio Sinfonie Orchestra und Chor, diretti da Daniele Rustioni. Carla Moreni, allora, la possibilità di rispondere, dunque il palcoscenico può molto, ma forse possono di più le camere, le fotocamere, insomma, le macchine fotografiche e Photoshop.
Sì, concordo, sottoscrivo con un ma. Perché secondo me bisogna fare una differenza, scorporare il mondo del teatro dal mondo della musica sinfonica, cameristica, strumentale. Perché a teatro la bellezza è obbligatoria. Perché le storie del teatro in genere raccontano delle storie di personaggi bellissimi. E quando io mi ricordo la mia prima Traviata, che mi aveva mandato a Genova a sentirle, ho mai sentito Traviata, ho detto, io mi ero letta tutto il libretto, tutta la storia, e mi sono trovata davanti una signora grassissima, poverina, con questa camicia da notte che cercava di mascherare, ma in realtà enfatizzava ancora più. Ho detto, ma non può essere, non c'è una corrispondenza. Cioè, a teatro la corrispondenza visiva è obbligatoria. Perché in qualche modo la genialità del Macbeth di Verdi, che chiede una voce brutta per Lady Macbeth, cioè una figura brutta, sta a testimoniare che anche ai tempi di Verdi, come quelli di Bellini, di Rossini, le donne, gli interpreti, dovevano essere corrispondenti al loro ruolo. Spesso il compositore scartava una voce magari più felice, e ce lo testimoniano le corrispondenze, in favore di una attrice cantante, cioè di una donna bella, perché per forza di cose, se uno deve essere un attore, deve avere, diciamo, al di là della bellezza standard, deve comunque avere una avvenenza. Ecco, secondo me è la parola giusta, perché bellezza poi si rischia un po' di così di finire nello stereotipo magari della pubblicità, del Photoshop, ma avvenenza è un'altra cosa, che magari è anche qualcosa in più della bellezza. Invece no, nella musica strumentale, solistica, cameristica, lì i giochi si possono fare a tutto tondo, e allora anche a me dà fastidio lo spacco della Wang, perché tutto sommato dico, ma perché ci costringe a misurare fino a dove lo stai alzando, quando potresti benissimo lasciare la nostra attenzione solo sulle tue meravigliose mani, che sono pure una forma di magnetica avvenenza.
Assolutamente, soprattutto se si considera la famosa recensione del critico del Los Angeles Times, che disse: il suo vestito era così corto, ve la voglio citare, e attillato, che se ce ne fosse stato appena un po' di meno, la sala avrebbe potuto essere costretta a limitare l'ingresso ai minori di 18 anni non accompagnati.
Addirittura.
Questa era Krassimira Stoyanova, soprano, con Maria Prinza al pianoforte, Avanti Urania, una delle canzoni da camera di Puccini. Perché l'abbiamo ascoltata brevemente? Perché questo è l'esempio delle non belle, purtroppo mi spiace dirlo, di una signora, che sono molto utili al mondo della musica classica, ma ci potrei fare anche l'esempio di un maschio, e per equanimità allora diremo Fabio Sartori. Sono molto utili al mondo della musica classica e non hanno però accesso al disco, al mondo del disco, al mondo delle copertine, come per esempio altre meno dotate e meno talentuose di loro.
Ripensando a quello che diceva nelle sue ultime battute Carla Moreni, per quanto riguarda il teatro, allora forse potremmo dire che stiamo assistendo a un ritorno alle origini, e mentre per l'esecuzione meramente musicale stiamo oltrepassando il limite?
Chissà, forse sì, cioè nel senso che togli un velo, togli l'altro, alla fine appunto uno finisce per andare a vedere la musica più che a sentirla, cioè si va a privilegiare questa arte dello sguardo senza che l'arte dell'ascolto sia continuamente solleticata. Però devo dire, io non sono così negativa sul mondo di oggi, perché un po' perché mi sembra che la storia si ripeta sempre, cioè che ieri non sia meglio di oggi, cioè che ci sono dei cliché che in realtà ritornano, cambiando poi i parametri naturalmente, no? Però rispetto ai parametri che so del tempo della Callas, era scandaloso che lei nel Sempre Libera si togliesse le scarpe, no? Lanciandole per aria. Ah, scandalo, perché una donna che mostrava un piede, no, la Cenerentola di Rossini, tolgono la scena della scarpa perché era vergognoso che una cantante mostrasse un piede, figuriamoci oggi che mostrano tutto. No, certo. C'è proprio da ridere come sono cambiati i parametri della censura, della morale, ma anche del nostro sguardo. Però io mi sono accorta, ad esempio, proprio per lasciare l'opera e passare un po' alla musica strumentale, dove forse il discorso è anche più interessante e più sfizioso, io mi sono accorta, quando mi è capitato di essere in giuria, in concorsi pianistici, ad esempio, no? Quando vedi la sfilata di questi ragazzi e ragazze, magari fuori li vedi lì davanti alla sala dove poi suoneranno, che sembrano dei ragazzi comunissimi come sono i ragazzi di oggi, più o meno belli, più o meno avvenenti, affascinanti. Ma nel momento in cui suonano, un ragazzo che suona bene diventa bellissimo, anche se è magrolino, con le gambe storte, magari già un po' stempiato e con gli occhiali spessi, ma diventa meraviglioso, cioè io lo metterei in copertina, perché in qualche modo è il modo di suonare che rende belli, che rende avvenenti, cioè scoprire il modo di trasformare la musica in un certo modo rende qualsiasi figura avvenente.
Sono d'accordo con te, Carla, una sorta di trasfigurazione che ci regala appunto quei tratti, a volte anche proprio fisici, delle persone che appunto si trasformano proprio grazie a un'espressione diversa che assumono mentre regalano a se stessi in prima persona, ma poi a chi li sta ascoltando, pagine meravigliose.
Allora io direi di coinvolgere Anna Menichetti sul tema, ritornerei della bellezza e anzi direi della non avvenenza che si trasforma, parlando appunto di questo tema, quanto le case discografiche, quanto oggi la selezione avviene, o anche i giornali, diciamo così, avviene prevalentemente solo ed esclusivamente sulla base della bellezza invece estetica.
Infatti è un po' come diceva Carlo, un po' come dicevamo prima, cioè è una questione di mercato, e questo mi terrorizza, è questo che mi inquieta, perché la Cabaillet non era magrissima, eppure è stata quello che è stato.
Certo.
Questo virtuosismo della bellezza mi mette un po' paura, ma perché storicamente quando si eccede in certi tipi di virtuosismo, ma questo lo dice la storia, no? Dal nudo greco al Settecento, vocale, eccetera, eccetera. Quando si eccede nel virtuosismo vuol dire che si sta per crollare. Allora il virtuosismo della bellezza come immagine, perché sì, Carla ha ragione, quel ragazzo era bruttarello, poi dopo lo metterei in copertina. E no, perché se poi lo metti in copertina non lo senti prima. No, cioè, è che proprio appunto il mercato vende l'immagine, non c'è niente da fare. Dopodiché, per carità, credo che la classe dei musicisti sia la classe più seria in assoluto, nel senso che poi se suoni male, se canti male, canti male, può essere bello quanto ti pare, insomma. Però questo rischio dell'estremo virtuosismo come bellezza così effimera, a me suona un po' pericoloso, un po' sinistro. Nella storia è sempre stato sinistro.
Sì, e soprattutto a distanza di tempo le cose cambiano, perché a riguardare le foto della Tebaldi messa giù da Fatalona o della, non lo so, della Cabaillet anche, uno si chiede, ma forse i nostri nonni la trovavano attraente? Chi lo sa?
Certo.
Jan Lisiecki nel secondo dei 12 studi per pianoforte di Chopin, opera 10, in la minore Allegro. Ecco, questo è un esempio di un giovanissimo che sale agli onori anche per la sua avvenenza, per la sua bellezza, per la sua esteriorità. C'è da dire che non sempre però l'avvenenza gioca a vantaggio di chi se ne giova, o comunque di chi la porta in qualche modo, di chi ha questa dote.
Chi la possiede,
esattamente. Ricordiamo un'intervista al Corriere della Sera dell'anno scorso, in cui Jonas Kaufmann, parlando dei suoi inizi, dice: conosco bene la situazione, da giovane è successo pure a me. Che cosa? Adesso ce lo rivela subito. Ero agli inizi di carriera, un agente mi offrì un concerto, un'occasione fantastica, ma in cambio avrei dovuto andare con lui in una sauna. Un baratto molto esplicito. Ho avuto paura, ho detto di no. Così si concludeva questa battuta. Allora, partiamo da Carla Moreni per una battuta conclusiva. Insomma, la bellezza può essere anche pericolosa.
Eh sì, può essere poi una tagliola, perché dopo che abbiamo visto Anna Netrebko, sempre meravigliosa con le sue meravigliose gambe, fare la vera Traviata che ora tutti abbiamo negli occhi, e adesso tutti sono puntati a misurare il suo girovita, quanto si è aumentato di anno in anno, quindi con una crudeltà che devo dire non merita, cioè è estremamente bella che poi dopo viene gambizzata, perdonatemi il gioco di parole, perché si diventa anche sadici e crudeli, perché poi la bellezza non è eterna, soprattutto un certo tipo di bellezza, quindi la bellezza può essere anche pericolosa.
Anna Menichetti?
È che siamo un po' sordi.
Forse sì.
Stiamo diventando sordi. Cioè, funzionano bene gli occhi. Cioè, bello è bello, c'è poco da ridere, insomma, c'è poco da fare. Quando uno è bello, punto. Però, appunto, visto che parliamo di esecutori, di interpreti, lasciamolo un pochino più da parte.
Insomma, questo... non sempre bello e buono coincidono, ecco, questo mi sembra la conclusione.
Ma spesso tutt'altro, di solito i belli sono cattivissimi.
Bene, con questa bella risata io direi di ringraziare i nostri ospiti. Grazie mille Anna Menichetti.
Grazie a voi.
Grazie Carla Moreni.
Grazie.
È sempre un piacere stare con voi. A presto.
A presto.
Grazie.